Quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è dagli Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetti da 21 a 27, di cui ascoltiamo i primi due versetti. In quei giorni Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. L'affermazione degli Apostoli, che abbiamo appena ascoltato, è un'esperienza concreta, ma non basta limitare questa esperienza solo alle tribolazioni. E accade, è tuttora, che spesso ci sia una perplessità. Questa perplessità in modo particolare, e cioè quando ci interroghiamo se le prove ci conducono alla pienezza del regno, come mai la sfiducia, lo scoraggiamento e la perdita della speranza sono così diffuse? Se noi fossimo realmente convinti di quello che hanno testimoniato i discepoli, e cioè che per entrare nel regno di Dio è necessario attraversare molte tribolazioni, come mai abbiamo questa impressione che in realtà siamo sempre in ricerca di altre conferme, di altre certezze, certo non quelle che nascono dalle tribolazioni? Non basta dunque l'esperienza della tribolazione se essa non è accompagnata e sostenuta dalla fede. E non una fede astratta, basata su formule devozionali, ma una fede profondamente vissuta, che è fondata sulla Pasqua del Signore. Perché la Pasqua non è una semplice ricorrenza liturgica annuale, ma è un passaggio che si apre dentro le tribolazioni e le prove. E lo sanno bene i discepoli che sono passati attraverso questa esperienza della morte e della resurrezione di Gesù e ne hanno accolto quella luce che li ha poi sostenuti fino a condurli al dono della loro stessa vita nel martirio. La seconda lettura è tratta dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni. Ora ascoltiamo i primi due versetti. Io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Il verbo vedere è fondamentale nell'Apocalisse, come in ogni profezia biblica. È un vedere che non coinvolge gli occhi del corpo, ma quelli dello spirito, e nasce da una conoscenza interiore che rende presente quello che viene contemplato e compreso. Qui Giovanni parla di un cielo e di una terra nuovi, perché essi sono quella creazione nuova che nasce dalla trasformazione di tutto il creato. Il mare è scomparso, e cioè è scomparsa quella profondità marina che rappresenta il pericolo di un naufragio, di una caduta nell'abisso. Ed ecco che anche la città santa, Gerusalemme, è nuova, è rigenerata, senza più divisioni al suo interno, e nasce direttamente da Dio, come la sposa per lo sposo che l'ha scelta. Ascoltiamo un altro versetto. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Un annuncio che viene da Dio ed è per il nostro tempo, questa vera tenda in cui tutti siamo riuniti. Ed è Dio stesso che si fa dimora per noi, pellegrini accolti da Lui e in Lui. L'annuncio della fine di ogni pianto, come ascoltiamo subito dopo, non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Dunque questo annuncio della fine di ogni dolore, proprio perché le cose di prima non sussistono più, non è una previsione per il futuro, ma è la rivelazione di un'opera presente che è già in corso e che attraversa tutta la storia, e di cui non vediamo ancora i frutti se non con gli occhi della fede. Solo attraverso lo sguardo della fede li vediamo. Ed ecco l'ultimo versetto. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Tutto viene rigenerato nell'opera della salvezza che fu annunciata da Dio con la sua parola attraverso i profeti e che si è compiuta in Gesù nella sua Pasqua. Siamo ora nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 13. Ascoltiamo il primo versetto. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Questo verbo che abbiamo ascoltato, glorificare, sembra proprio fuori posto qui, quando Giuda sta già per consegnare Gesù, l'ha già deciso, ed è per questo che lascia il cenacolo. Eppure questa è la gloria che Dio manifesta nel Figlio. L'opera della potenza dell'amore si compie nella sua consegna proprio a quei fratelli che non lo comprendono e lo rifiutano. Ascoltiamo un altro versetto. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Questa consegna che si compie in Gesù, attraverso di Lui ha il potere di renderci capaci di fare come Lui. Quando Gesù parla di comandamento nuovo, non vuol dire che prima non esisteva, è perché sa bene che il comandamento dell'amore del prossimo fa parte della legge. In che cosa allora questo precetto della legge è nuovo? Lo è perché è reso possibile da Gesù stesso, non come una regola da applicare, ma come un'eredità che rinnova la vita di chi l'accoglie. Il comandamento dell'amore si compie pienamente in Gesù, in quanto in Lui è Dio stesso che si consegna per amore e rende possibile in noi proprio la capacità di seguirlo nonostante i nostri limiti. Ed ecco l'ultimo versetto. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La vera testimonianza in quanto discepoli non consiste nelle parole che si dicono e nelle cose che si fanno, comunque non soltanto in queste, ma prima di tutto, prima di ogni parola e di ogni cosa, consiste nell'essere i testimoni di quell'amore gratuito che viene da Dio e che solo può rinnovare la condizione umana, superando ogni interesse e ogni chiusura del cuore. E ancora oggi vediamo quanto è grande la difficoltà ad accogliere e a vivere questo comandamento nuovo. A partire dalle situazioni più piccole, lo vediamo, fino agli scenari internazionali che sembrano smentire ogni speranza. Perché la speranza cristiana non è fondata, non dovrebbe essere fondata, sui progetti umani, ma sull'adesione all'opera della salvezza e sulla fede nell'unica vera onnipotenza di Dio, quella di chi agisce per amore e ci chiede di accoglierlo per fare di noi la dimora della sua presenza.